cominciamo puntuali. Il secondo incontro sulle lettere di Paolo ai Tessalonicesi, e anche oggi lo iniziamo con una preghiera che ci insegna San Paolo, un inno cristologico cantato nella comunità paolina, che è quello della lettera ai Filippesi al capitolo 2, versetto 6. Io ve lo leggerò a strofe, risponderemo insieme: gloria e lode a te, Signore Gesù. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo e diventando simile agli uomini. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Riassunto della puntata precedente, per chi si mettesse solo ora in ascolto: abbiamo deciso quest'anno di meditare sulle lettere ai Tessalonicesi perché hanno un fascino davvero particolare. Sono infatti il primo scritto del Nuovo Testamento, scritto ad una comunità di recente formazione e quindi che mantiene ancora tutta la freschezza, la purezza e anche la problematica del cristianesimo delle origini. Quindi a noi che viviamo un'esperienza ecclesiale a volte molto complicata e complessa, fa sicuramente bene ritornare all'essenziale della vita cristiana, quale ci propone Paolo in questa lettera, che è l'adesione totale, personale, innamorata a Gesù Cristo, la fede, l'operosità costante nella carità e anche l'apertura all'attesa della venuta ultima del Signore. Sappiamo che Paolo fondò la comunità di Tessalonica in un momento particolare, durante il secondo viaggio missionario. La sua permanenza a Tessalonica fu una permanenza turbata dalle invidie e dalle persecuzioni, soprattutto della comunità giudaica, per cui egli fu costretto dopo un certo periodo di apostolato a fuggire e a recarsi a Corinto. Ma ovviamente questa comunità, che pur aveva già raggiunto notevoli dimensioni, perché addirittura mandava già missionari nel resto dell'Asia Minore e nel resto della Grecia soprattutto, era una comunità di recente formazione, per cui Paolo desidererebbe farvi ritorno, ma non può, e allora manda il suo fido collaboratore, il suo amico del cuore, il suo più caro discepolo Timoteo, a avere notizie della comunità, a rafforzarla nella fede e nello stesso tempo a portare poi a Paolo una serie di problematiche che questa comunità aveva avuto e stava vivendo. La città di Tessalonica, sappiamo che poi è stata chiamata Salonico, ma adesso si richiama dal 1937 di nuovo Tessalonica, il nome della sorella di Alessandro Magno, perché fu fondata nel 316 da Cassandro, che era un generale di Alessandro Magno, che aveva sposato appunto la sorella di Alessandro Magno. Al tempo di Paolo contava 150.000 persone circa e era su su una di quelle direttrici missionarie che Paolo sempre percorre. Ho già detto, Gesù era un campagnino, no? Mentre invece Paolo è un cittadino. E allora Paolo, mentre Gesù gira per i villaggi di campagna a fare la sua predicazione, ogni tanto sì, gli capita anche di andare a Gerusalemme, ma il ministero di Gesù è essenzialmente un ministero tra piccole comunità agricole o di pescatori. Paolo invece punta sempre, lui che era un cittadino, era nato a Tarso di Cilicia e quindi con una mentalità e anche una cultura particolare, era l'incrocio di tre mondi. Allora Tarso era la seconda facoltà di filosofia del mondo conosciuto allora, la prima era Atene, quindi grande contatto col mondo greco, grande contatto col mondo latino, lui è civis romanus, cioè è cittadino romano, nello stesso tempo grande contatto col mondo ebraico, perché sicuramente a una certa età Paolo ritorna a Gerusalemme per fare gli studi rabbinici, niente poco di meno che alla scuola del grande Gamaliele, che è stato il fondatore o perlomeno l'esponente principale della setta farisaica, che era quella teologicamente più avanzata, più impegnata, più profonda. Paolo segue le città servite dalle grandi strade imperiali. E noi sappiamo che Tessalonica è sulla via Egnazia, questa famosa via che in qualche misura collegava l'Oriente con Roma. E quindi Paolo, sappiamo, su questa via predica a Filippi, a Tessalonica, ad Atene, a Corinto, cioè sempre nelle grandi città. Quando è che lui è a Tessalonica? Sappiamo che è a Tessalonica nel 50-51, quindi è indubbiamente lo scritto più antico del Nuovo Testamento, una ventina d'anni soltanto dalla morte di Gesù, se Gesù muore, come dicono i biblisti di oggi, il 2 aprile dell'anno 30. Ed è una comunità che tramite Paolo, Timoteo, porta delle istanze, delle preoccupazioni, dei dubbi all'apostolo Paolo. E Paolo allora in questo momento è a Corinto, non può tornare personalmente a Tessalonica e decide di mandare questa lettera per rispondere ad alcune problematiche che assillavano questa comunità. Prima di tutto stanno cominciando le persecuzioni. Cioè non solo Paolo è perseguitato dalla componente giudaica, ma tutta la comunità sta entrando in un periodo di persecuzione. Secondo, il pericolo che, essendo una comunità troppo nuova, troppo fresca, non abbia ancora il dono della perseveranza e che quindi possa ricadere negli errori di prima, dottrinali, ma soprattutto anche morali. Terzo, il pericolo che i tessalonicesi mettano la predicazione di Paolo sullo stesso piano di quella dei tanti evangelizzatori itineranti che giravano allora per le comunità, prime comunità cristiane, alcuni dei quali avevano lo scopo precipuo di screditare l'autorità paolina, perché voi sapete chiaramente che Paolo fu sempre inviso alla Chiesa di Gerusalemme, anche se c'erano stati dei tentativi, vedi il famoso Concilio di Gerusalemme, di armonizzare la linea di Giacomo, fratello del Signore, che voleva che il cristianesimo fosse in assoluta continuità con l'ebraismo. Quindi sì, Cristo era il Messia atteso, ma occorrevano le opere, ma occorrevano i rituali ebraici, occorreva la circoncisione. Dall'altra parte abbiamo invece la linea innovativa di Paolo, che dice no, la novità di Cristo supera ormai le leggi e le tradizioni dell'ebraismo e quindi non occorrono più le opere della legge, non occorre più la circoncisione. Per questo, questo fu un tema davvero molto importante. Abbiamo già visto, quando facevamo gli Atti degli Apostoli, tutte le polemiche che nascono all'interno della prima Chiesa, altro che le crisi attuali. Allora erano crisioni fondamentali. Perché? Perché c'era sempre l'apertura di aprirsi ai pagani. Guardate che è una fissa, Anche adesso abbiamo questo problema nella Chiesa, che quando si cerca di inculturare la fede, di aprirsi ai lontani, di aprirsi ai poveri, di aprirsi agli indigeni. C'è chi trema e chi vuole restare sulle posizioni stantie. È la stessa posizione della Chiesa di Giacomo e in parte della Chiesa di Pietro, perché Giacomo e Pietro almeno all'inizio viaggiano davvero a braccetto, i quali sapete, sono restii ad aprirsi ai pagani, non vogliono avere comunione di mensa con i pagani. Questo era il grande problema che li affliggeva, no? E pensate al capitolo 10 degli Atti, in cui ci vuole un intervento di Dio quando il centurione Cornelio invita Pietro a mangiare a casa sua e a venire ad evangelizzare a casa sua. Pietro ha paura di contrarre l'impurità rituale andando a casa e soprattutto a pranzo di un pagano. Allora la grande visione della grande tovaglia con ogni sorta di animali considerati impuri per gli Israele e la rivelazione angelica omnia munda mundis, tutto è puro per coloro che sono puri. Quindi, e Pietro allora arriva a Gerusalemme, racconta questa visione, gli altri lo guardano di brutto. Si arriva poi alla mediazione del primo concilio di Gerusalemme, per cui si dice: no, i pagani non devono più essere circoncisi, non devono sottostare a tante ritualità ebraiche, ma, e anche lì, astenersi dal sangue, astenersi ovviamente, qui siamo tutti d'accordo, dalla porneia, cioè da quelle unioni che erano considerate lecite nel diritto ebraico, per esempio sposare la propria matrigna o sposare la propria sorellastra, scusate, dal diritto romano, no? Sposare la propria matrigna, sposare la propria sorellastra, mentre invece erano considerate porneia, cioè impurità, da Levitico 18, ma anche appunto l'astensione dal sangue, l'astensione dalle carni immolate agli idoli, eccetera eccetera. Sappiamo che però lo stesso Pietro vacilla, perché quando Pietro si reca ad Antiochia di Siria rifiuta di mangiare coi pagani. Ma come, cioè, hai appena fatto il concilio che è finito qualche mese prima e a Paolo gira nel Cabasisi per dirla alla Cavilleri e va lì e dice: resistette a Pietro, e gli disse: sei un ipocrita, no? Sei un ipocrita. Quindi vedete che anche il buon Pietro, che poi per carità si convertirà perché annuncerà i pagani al punto di arrivare addirittura a Roma, centro e capitale del mondo pagano, per annunciare l'Evangelo. Ecco, il quarto punto di problematico per la Chiesa dei Tessalonicesi era quella dell'escatologia, cioè della fine dei tempi. L'attesa del Signore era considerata imminente. Gesù doveva arrivare da un momento all'altro e allora avrebbe preso con sé i viventi e portati con sé nel suo regno. Il problema che i tessalonicesi si ponevano: ma quelli che sono morti prima della venuta di Gesù, che fine faranno? Anche perché questo Gesù tardava a venire, e quindi anche tra di loro c'erano dei morti. Questo era un grosso problema che assillava la prima comunità. Abbiamo visto la struttura di questa lettera la volta scorsa, una prima parte che potremmo dire fino al capitolo 3, versetto 13, in cui si parla della missione di Paolo a Tessalonica, e Paolo ricorda con molta riconoscenza questo bel periodo che ha trascorso con i tessalonicesi. La seconda parte invece della lettera, dal capitolo 4 fino alla fine, una serie di esortazioni e di chiarimenti sui quesiti teologici che i tessalonicesi tramite Timoteo gli hanno mandati. Abbiamo poi cercato di dare qualche spunto sulla teologia paolina. Abbiamo visto come ci sia davvero un grande salto tra la predicazione di Gesù e la predicazione di Paolo, perché Gesù predicava il regno di Dio, Paolo predica Gesù Cristo. Cioè ormai l'esperienza della resurrezione, l'esperienza di questo falegname di Nazareth, Messia, che aveva però vinto la morte e quindi aveva dimostrato di superare la natura e quindi di essere soprannaturale e quindi di essere Dio, ecco, questa esperienza era diventata l'esperienza fondante per ogni credente. E allora ecco che è Gesù ormai il centro della predicazione. Qui il tema specifico è proprio questo, che abbiamo dato un po' come sottotitolo al nostro corso: quando verrai, Signore? Perché nei Vangeli stessi molte volte abbiamo visto, si dice che la venuta ultima del Signore ci sarebbe stata nell'ambito della generazione di quelli che erano contemporanei di Gesù. Gesù tante volte fa questa affermazione: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il figlio dell'uomo venire nel regno. In verità vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Quindi l'attesa era considerata imminente, al punto che veniva consigliato da Paolo il celibato: è inutile che vi sposiate e mettiate su famiglia, commerci, lavoro, perché il regno del Signore sta per venire da un momento all'altro. Al punto che vedremo, soprattutto nella seconda lettera ai Tessalonicesi, qualcuno diceva: non vado più a lavorare, tanto il Signore sta per arrivare, che continuo a fare i miei commerci, i miei lavori, piantare campi, piantare vigne, eccetera, coltivare, allevare. No, tanto il Signore viene. E cadevano in una specie di ozio, no? Un ozio quasi mistico, perché si attendeva il Signore da un momento all'altro. Questa attesa della venuta del Signore, però, a un certo momento comincia a porre molti problemi, perché il Signore non viene. Perché il Signore non viene. E allora io dico sempre, analizzando proprio il Nuovo Testamento, questa è stata la più grande crisi della Chiesa che mai ci sia stata, perché i credenti si sentivano quasi traditi da Gesù. Allora c'è detto una balla, non sta venendo, ci prende in giro. E si cercano varie risposte, ho già detto, a chi... seconda lettera di Pietro: schernitori beffardi cominciano a dire: dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Prima risposta: Paolo dice in 1 Corinti 11: è perché mangiamo e beviamo dell'Eucaristia senza riconoscere Cristo nella carne dei poveri. Perché abbiamo delle liturgie dissociate, perché noi celebriamo l'Eucaristia, ma poi non celebriamo Cristo nei fratelli poveri. E allora ecco, mangiamo e beviamo la nostra condanna. Ecco perché molti di voi si ammalano e molti di voi muoiono. Altre risposte, per esempio la stessa seconda lettera di Pietro: il Signore non tarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, perché nessuno perisca. Cioè il Signore ci dà tempo di convertirci, non ci convertiamo ancora. Ricordavo la volta scorsa, visto che è arrivato l'insigne ebraicista professor De Leon, che gli ebrei dicono tuttora che se un giorno intero tutti gli ebrei del mondo osservassero perfettamente la Torah, alla sera di quel giorno arriverebbe il Messia. Arriverebbe il Messia. Era un'attesa un po' quasi di questo tipo, se volete. Paolo poi nella seconda lettera ai Tessalonicesi, ma vi accenno solo la risposta, poi la sviscereremo, dice: no, prima della venuta del Signore deve avvenire l'apostasia. Cosa vuol dire? Vedremo poi. Dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione. Cosa vuol dire? Vedremo poi. Ma sicuramente già nei Vangeli cominciano allora, notate bene, i Vangeli sono scritti 20 anni dopo la lettera ai Tessalonicesi, sono scritti verso il 70, l'80, almeno 20 anni, non parliamo del quarto Vangelo che è scritto poi 50 anni dopo le lettere ai Tessalonicesi. Ecco, i Vangeli cominciano a dire: lo sposo tarda a venire, quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. E è sintomatico che al momento dell'assunzione al cielo l'unica domanda che i discepoli fanno a Gesù che ascende al cielo è questa: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Cioè, siamo alla fine? E Gesù risponde: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. E allora nasce nella comunità una riflessione nuova. Questa riflessione è questa: ma accidenti, abbiamo capito niente, siamo rimasti qui ad aspettare il Signore e non ci siamo accorti che il Signore è già venuto. Il Signore è già venuto nel suo mistero pasquale di morte e risurrezione, in cui c'è stato davvero il giorno di Yahweh, cioè il giorno in cui il male è stato sconfitto per sempre, in cui la sofferenza è stata sconfitta per sempre, in cui il peccato è stato vinto per sempre, in cui Satana è incatenato e precipitato negli inferi. Quindi questa venuta apocalittica, apocalipsi vuol dire rivelazione, c'è già stata, il Signore è già venuto. E allora si comincia, e lo potremmo vedere facendo un excursus, un sinottico delle lettere paoline, nelle lettere più tardive di Paolo si comincia a dire: guardate che voi siete già resuscitati con Cristo, avete già ottenuto il dono dello Spirito, avete già vinto la morte, avete già vinto il peccato. Sicuramente siamo in un già nella fede, ma nella vita quotidiana sappiamo che la sofferenza ancora ci disturba, che la morte ancora ci tocca, sappiamo che il peccato ancora ci tenta, e quindi sappiamo davvero che questo è un dato di fede. Oggettivamente l'evento pasquale della morte e risurrezione di Cristo ha distrutto per sempre la morte e il peccato. Lì c'è stata l'Apocalisse. Non c'è da attendere una seconda venuta in cui il Signore sconfiggerà Satana. Il Signore l'ha già sconfitto una volta per sempre. Siamo noi che viviamo ancora in una dimensione spazio-temporale, per cui finché non usciamo dalla dimensione spazio-temporale siamo ancora soggetti al male e alle sofferenze. Siamo, frase rifritta e rifritta, tra il già e il non ancora, come dicono i teologi, ma che esprime bene questa situazione. Siamo già vincitori sul male, siamo già risorti, ma non ancora sperimentiamo in pienezza, perché sperimentiamo ancora la caducità della vita, il limite creaturale, la sofferenza. Allora, qual è il momento della seconda venuta del Signore? Il momento della seconda venuta del Signore è il momento della mia morte. È il momento della mia morte. Quando io morirò, uscirò dalla dimensione spazio-temporale, entrerò in quell'infinito di Dio in cui già è stato vinto il male, già è stata vinta la morte nella risurrezione di Cristo, e godrò finalmente la beatitudine, si tergerà ogni lacrima, non ci sarà più alcun male, non ci sarà né più pianto, né la sofferenza, né la morte. Pensate a tutti i testi dell'Apocalisse, no? E vivrò nella felicità di Dio, nella gioia di Dio, nella bellezza eterna di Dio. Ecco, il grande tema è proprio questo: è la mia morte il momento in cui io entro nell'infinito di Dio, è la mia morte il momento in cui il Signore viene. Ecco perché quando il credente dice Maranatà, Signore viene, come diceva mirabilmente Benedetto XVI in una sua omelia, fa una richiesta che il Signore venga già oggi nella vita, nel mondo, nelle sofferenze del mondo, perché Gesù non parla mai di vita futura, parla di vita eterna che è cominciata con il suo avvento. Io sono la via, la verità, la vita, questa è la vita eterna, Gesù Cristo, lo dice Giovanni più volte nel suo Vangelo, ecco, è lui la vita eterna. E allora ecco, Signore vieni, vuol dire Signore entra nelle nostre situazioni di dolore, di sofferenza, per liberarle già ora con la tua potenza, entra nelle nostre situazioni di morte per liberarle già ora con la tua potenza, entra nelle situazioni di droga, di malattia, di sfruttamento, di violenza. Entra laddove ci sono le guerre e le tragedie di questo mondo, dall'etnocidio dei popoli amazzonici alla guerra contro i curdi, alla guerra in Siria, in Afghanistan, in Centrafrica. Ecco, entra, vieni Signore oggi a portare il tuo regno in questa dimensione di morte. Ma vuole anche dire, diceva Benedetto XVI, l'attesa che ogni credente ha, attesa serena, attesa piena di abbandono, attesa piena di fiducia del termine della nostra vita. Quindi Signore vieni vuol dire Signore io so che quando tu verrai a chiamarmi alla fine dei miei giorni non ci sarà il salto nel buio, ma sarò preso nel tuo infinito, sarò preso nella tua bellezza, sarò preso nella tua festa eterna, nella tua festa eterna, nel nuovo libro che uscirà, quando avrò tempo di finirlo, Invecchiare secondo Dio, manuale per una vecchiaia beata, propongo la nuova versione liturgica, ve la regalo anche adesso, siamo nel tempo dei morti, non più quell'orribile eterno riposo di una loro signore che ci fa pensare a una dormita colossale, ma come vogliono adesso i liturgisti, l'eterna festa dona loro, Signore, e splenda ad essi la tua luce perpetua, vivano nella tua pace. Amen. L'eterna festa è un Dio di festa. Se guardiamo le immagini che Gesù... Allora, Paolo, povero diavolo, dice giustamente che fu rapito al settimo cielo, cioè vide il paradiso, ma non capì, ma non riesce a esprimerlo in parole umane, non riesce a esprimerlo in parole umane. Per cui buon Paolo un po' parla di resurrezione, un po' parla di incorruttibilità, un po' parla di... quale terzo termine? Resurrezione, incorruttibilità, e adesso mi sfugge, usa dei termini umani per indicare questo, ma dice sono termini poveri, perché la bellezza, la grandezza del regno non è spiegabile. E allora le scritture ci dicono qualche cosa di questo paradiso, ce lo dicono sotto varie forme, ci dicono nei cieli, il Signore verrà nei cieli, andremo nei cieli, andiamo al cielo, è salito al cielo, anche noi saliremo al cielo, che è un modo di dire in una dimensione totalmente diversa dalla nostra, cioè nella trascendenza di Dio entreremo, saremo divinizzati. Come diceva Sant'Atanasio, l'uomo, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, quindi figli ed eredi. Altro modo per dire il paradiso, le nubi. Vi ricordate il tema della nube, soprattutto nell'Esodo, la presenza di Dio, no? Questa presenza che riempie la tenda del convegno, questa presenza che riempie il Tempio, questa presenza che se ne va dal Tempio al momento della distruzione del medesimo nel 587 per mano di Nabucodonosor. Ecco, queste nubi, il figlio dell'uomo verrà sulle nubi del cielo, ricordate tutta l'apocalittica che adesso ci sarà sciorinata nel mese di novembre dalle letture domenicali. Altro modo di dire è la pace cosmica, non ci sarà più guerra, le spade saranno trasformate in attrezzi di lavoro, le lance saranno trasformate in aratri, una pace cosmica che coinvolge tutta la natura, per cui il leone pascolerà con l'agnello, il bimbo metterà le mani nella buca della vipera e non gli farà alcun male. Una assenza di dolori, per cui non ci sarà più la morte, non ci sarà più il lutto, non ci sarà più la sofferenza. Oppure nel Nuovo Testamento il banchetto, già nell'Antico, Isaia che dice il paradiso sarà una grande mangiata di carni grasse e succulente e di vini forti e dolci. Ecco, è una visione molto concreta, ma pensate alla bellezza del banchetto per popoli che soffrivano la fame. Adesso siamo abituati tutti, almeno nei paesi occidentali, a non avere questi problemi, ma allora il mangiare era un problema tremendo, quindi il grande banchetto era segno di una festa senza fine. Oppure la festa nuziale, quante volte Gesù paragona il regno dei cieli al banchetto nuziale, che lì era una festa che durava 7 giorni, grandi mangiate, grandi bevute, ma anche grandi danze, grandi balli, grandi feste. Oppure ancora la gioia di Dio, Pensate quando nel Nuovo Testamento Gesù dice nella parabola: entra nella gioia del tuo Signore, il paradiso è la gioia di Dio. Sono tutte espressioni piccole, povere, per dire una festa senza fine, per dire l'assenza di ogni male, per dire la felicità piena, che che viene ancora esemplificata, per esempio, sotto il segno della Gerusalemme celeste, cioè una comunità. In questo paradiso noi incontreremo tutta la comunità cittadina e quindi incontreremo i nostri antenati, incontreremo i santi, incontreremo gli angeli, ma nell'infinito di Dio incontreremo anche i nostri figli, i nostri nipoti e pronipoti, perché Dio è fuori dello spazio e del tempo. Tutto questo è compendiato nello stare con Dio. Io sarò in mezzo a loro, io sarò in mezzo a loro ed essi saranno il mio popolo. E finalmente vedremo Dio, questa attesa spasmodica che ha segnato tutto l'Antico Testamento, come dico nel capitolo del mio ultimo libro, La fede in tutti i sensi, l'udito, la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto, la vista, il vedere Dio. Tutta l'attesa dell'Antico Testamento è sempre stato: quando vedrò il tuo volto? E questo volto non si poteva vedere, perché chi vede Dio muore, Dio è l'immenso, Dio è onnipotente, il terribile, noi siamo dei moscerini, ma arriva Gesù Cristo e ci dice: no, chi vede me vede il Padre. E allora possiamo vedere Dio, possiamo stare con Lui. Allora capite, questa seconda venuta è qualcosa di molto bello. E allora il credente si abbandona al Signore, il credente non ha paura della morte. Come dicevano i padri, i cristiani sono coloro che non hanno paura della morte. Bellissima questa frase, che non hanno paura della morte. Anafobenoi tanathu, che non hanno paura della morte, quelli che non hanno la fobia della thanatos, della morte, sono coloro che non hanno paura della morte, perché sanno che la morte è addirittura la seconda venuta del Signore, la venuta ultima, la venuta definitiva. Ecco, conseguenze però oggi, era l'ultima cosa che abbiamo detto la volta scorsa: primo, una un grande stimolo ad impegnarci nell'oggi, nella mia vita, perché venga il regno di Dio, e quindi porre atti d'amore, porre atti di servizio, porre atti di giustizia, porre atti di costruzione del regno di Dio tra i poveri, sapendo anche quando tutto attorno sembra andare male, il mondo sembra diventare sempre più individualista, le lotte fratricide sono sempre più vaste, gli omicidi, le guerre, le violenze sembrano sopraffarci. No, alla fine vince il bene, perché Cristo ha già vinto una volta per tutte il male nel suo mistero pasquale. Quindi il cristiano è l'uomo dell'ottimismo sempre, anche nel momento della prova, anche nel momento della sofferenza. E poi, certamente, questo atteggiamento diverso sul senso della vita. La vita ha tutta un senso, perché ha un senso anche la morte. La morte altro non è che il passaggio dalla nostra dimensione terrena alla dimensione di Dio, in un contesto di una vita eterna che comincia già ora per me credente e che esploderà nella festa infinita al momento della mia morte. Bene, possiamo cominciare adesso, fatta questo preambolo, la lettura del nostro testo. Pregherei magari Federica di leggerci i primi versetti, in modo tale che possiamo centellinare e vedere con molta, molta attenzione la ricchezza di questa rivelazione. Prego.
Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio, Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace.
Ecco, questo è quello che viene chiamato il prologo, il prescritto, che non è composto da una sola frase come succedeva nelle altre lettere ellenistico-romane. Pensate, Cicero, Attico suo, salutem. Ma di due frasi, una con i mittenti e i destinatari e una con l'augurio di grazia e pace. E questo dà sicuramente un tono di maggiore ufficialità alla lettera. Notiamo una cosa, che il Nuovo Testamento inizia con la parola Paolo. Il primo scritto dell'Antico Testamento mette proprio come prima parola Paolo. Questo ci dice anche l'importanza teologica di Paolo, che non è solo un gigante della missione per avere percorso 12.000 chilometri a piedi, 9.000 chilometri in mare per annunciare il regno, ma che è veramente un gigante della teologia. Della teologia è quello che davvero non fonda il cristianesimo, che ha fondato Gesù, ma che sicuramente struttura la teologia, soprattutto per noi occidentali, cercando di inculturare il messaggio ebraico di Gesù Cristo nel mondo greco e nel mondo latino. Quindi l'importanza di Paolo. Qui Paolo non rivendica il titolo di apostolo. In tutte le altre lettere lui comincia sempre dicendo: io Paolo, apostolo del Signore e apostolo come gli altri, anzi più degli altri, perché mi ha scelto con una chiamata particolare. Capite perché? Perché c'è sempre questa problematica che le varie comunità sobillate da questi evangelizzatori giudaici mandati dalla comunità di Giacomo mettevano in discussione l'autorità paolina. Allora Paolo deve sempre battere il pugno dicendo: io sono apostolo come gli altri, anzi meglio degli altri. Qui non siamo ancora a questo punto, perché la comunità è una comunità giovane che ha fondato lui, e quindi a Tessalonica la sua autorità è evidente, è indiscussa, non solo, ma la sua persona è circondata da grande stima, da grande affetto. Ecco, Paolo menziona due committenti. Uno è Silvano, che sappiamo è collaboratore nel secondo viaggio fin da Gerusalemme. Vi ricordate, alla fine del primo viaggio, quando si deve organizzare il secondo viaggio, Barnaba, che è stato un po' il tutor di Paolo, che è stato quello che l'ha sempre appoggiato, pur essendo Barnaba il giusto, un giudeo osservante, ma che stimava le aperture universalistiche alla fede di Paolo. Ecco, Barnaba gli ripropone la stessa equipe del primo, cioè Paolo, Barnaba e Marco. Ma voi sapete che Marco aveva abbandonato Paolo a metà del primo viaggio, probabilmente perché non ne condivideva l'apertura universalistica così spinta, lui che era figlio di quella madama presso la quale si radunava a Gerusalemme la prima comunità. Quindi la prima comunità di Gerusalemme, sappiamo dagli Atti, si radunava a casa della mamma di Marco. Quindi lui aveva delle radici giudaiche molto molto profonde. Ecco, al secondo viaggio Barnaba gli ripropone di prendere Marco, probabilmente perché lo stimava, ma anche perché era suo cugino, quindi c'è un po' di parentela, ecco, che influisce. Paolo si oppone, dice: no, non lo voglio più vedere. Ne nasce una lite, al punto che Barnaba e Marco vanno a predicare per conto loro, e Paolo si prende con sé Silvanos o Sila, Silvano o Sila, il quale è una persona molto importante, che accompagnerà Paolo d'ora in poi in tutti i suoi viaggi. Silvano l'abbiamo incontrato la prima volta all'epoca del Concilio di Gerusalemme come uno degli incaricati degli apostoli, insieme a Paolo, Barnaba e Giuda Barsabba, di trasmettere le decisioni conciliari alle comunità di Antiochia, di Siria e di Cilicia, Atti 15. Quindi da una parte abbiamo Paolo, dall'altra abbiamo Timoteo. Chi è Timoteo? Paolo lo incontra a Listra in occasione del suo secondo viaggio missionario, ed eccezionalmente noi sappiamo qualche cosa della famiglia di Timoteo, perché nella seconda lettera a Timoteo si dice chiaramente che il padre di Timoteo era greco, sua madre era giudea e si chiamava Eunice, e sappiamo anche il nome della nonna, che si chiamava Loide. Probabilmente Loide ed Eunice si erano convertite subitissimo al cristianesimo e difatti, parlando a Timoteo, gli ricorda Paolo che questa fede lui l'ha ricevuta da sua mamma Eunice e da sua nonna Loide, quindi è una fede che nasce nella famiglia. Secondo il diritto ebraico, poiché era figlio di donna ebrea, Timoteo era tenuto ad essere circonciso. E allora in Atti 16 abbiamo letto che Paolo richiede a Timoteo che per diventare suo collaboratore si faccia circoncidere onde non avere problemi di rifiuto da parte dei giudei. Oltre che per Tessalonica, Timoteo riceverà molti incarichi di mediazione, sarà un po' insieme a Tito il ministro degli esteri di San Paolo nella sua predicazione. Lo vediamo in 1 Corinti 4, 1 Corinti 16 come mediatore nell'inquieta comunità di Corinto. Avrà un compito di responsabilità nella comunità di Efeso, diventerà vescovo di Efeso probabilmente intorno agli anni 70-80. Sarà poi vicino a Paolo anche a Roma, al momento del suo martirio. Timoteo è citato in ben 10 lettere paoline. Se contiamo anche gli Atti degli Apostoli e la lettera agli Ebrei, il nome di Timoteo ricorre 24 volte nel Nuovo Testamento. Quindi è una figura di grande, grande rilievo. 6 volte negli Atti, 17 nelle lettere di Paolo e una volta nella lettera agli Ebrei. Notiamo bene che c'è un carattere collegiale dell'attività missionaria. Paolo non è un isolato. Questa lettera comincia con Paolo e Silvano e Timoteo. Anche se ogni tanto abbiamo degli strani trapassi dalla prima persona plurale alla prima singolare, magari nella stessa frase. Al capitolo 2, versetto 18, abbiamo desiderato due volte, proprio io Paolo, venire da voi. Allora abbiamo o... Oh, ma vedete, sicuramente la personalità di Paolo si impone, ma si vuole dare un carattere ecclesiale, comunitario a questa lettera. Allora, Paolo e Silvano e Timoteo alla ecclesia. Che cos'è l'ecclesia? Allora, nelle città greche, l'ecclesia, parola che noi traduciamo chiesa, era l'assemblea dei rappresentanti della città per deliberare sul bene comune. Quando quindi i cittadini di una città greca si radunavano insieme per decidere qualche cosa, formavano una ecclesia. Allora, primo carattere di questa parola ci dice che l'esperienza dei Tessalonicesi non è un'esperienza individuale, non è un'esperienza intimistica, è un'esperienza collegiale, comunitaria. Il cristianesimo è chiamato all'appartenenza a una comunità, a un gruppo di fratelli. Secondo significato: nella Bibbia greca dei 70 la parola greca ecclesia traduce l'ebraico kahal, kahal Adonai, e dunque la convocazione del popolo di Dio attorno alla tenda per il culto o per la rivelazione di Dio. Allora, secondo carattere, la vita dei Tessalonicesi, punto primo, è una vita comunitaria. Secondo, non è un'assemblea profana però, ma è quella di essere popolo di Dio, popolo di Dio. Quindi siamo chiamati ad essere comunità, ma siamo chiamati ad essere comunità di Dio, popolo di Dio. Terzo, a Tessalonica questa ecclesia sussiste in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. E quindi una comunità messianica, redenta da Dio nel Signore Gesù Cristo. Quindi abbiamo queste tre dimensioni: la dimensione di una fede che è una fede sempre comunitaria, è una fede che ci fa diventare popolo di Dio, ma ci fa diventare anche il popolo del Messia, del Salvatore, del Dio che ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Paolo non si serve del saluto greco, cioè vale, stai bene, e neanche del saluto ebraico, shalom, pace, ma inventa una formula cristiana originale, grazia e pace, grazia e pace. Allora, grazia è charis. Charis è una parola molto ampia, che noi traduciamo grazia, ma che dovremmo tradurre fascino, perché da charis deriva charme in francese, deriva charm in inglese, cioè il Dio affascinante, il Dio bello, il Dio splendente, no? La grazia di Dio non intende soltanto la sua gratuità, il suo amore, ma intende la sua bellezza, il suo essere affascinante. Ecco, possiate voi godere del fascino di Dio, essere affascinati da Dio, essere innamorati da Dio. E Irene, cioè la pace, è il recupero dell'amicizia con Dio, cioè ormai il credente è diventato amico di Dio ed è quindi in pace con Dio, è in pace con i fratelli, è in pace con tutto quanto il corpo. Quindi colui che leggerà la lettera all'assemblea cristiana di Tessalonica sa che presterà la sua voce a Paolo, a Silvano, a Timoteo. La lettura metterà in atto la presenza apostolica. Questo deve servire anche a noi, quando leggiamo le lettere apostoliche ricordiamoci che è l'apostolo che ci sta parlando, che attraverso il lettore Paolo prende tuttora in mezzo a noi la sua parola per ringraziare, per esortare, per istruire. Leggi fino al versetto 5.
Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, continuamente memori davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra curiosità nella carità e della vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Noi ben sappiamo, fratelli amati da Dio, che siete stati eletti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione, come ben sapete, che siamo stati in mezzo a voi per il vostro bene.
Allora, l'apertura, l'ouverture di questa magnifica lettera è una eucaristia. Il testo dice testualmente eucaristumen, cioè faccio eucaristia, rendiamo grazie, facciamo eucaristia. Perché? Perché la comunità ha accolto la parola di Dio. Guardate che quando ho letto questo ho fatto un profondo esame di coscienza personale e ho chiesto perdono a Dio, perché mi sono accorto che io ringrazio poco Dio di tutte le volte che vi incontro, che incontro tanti gruppi, tante comunità. E invece dovrei fare come Paolo, cioè dire: Signore, ti ringrazio che ho incontrato tanti bei fratelli, tante belle sorelle che sono venuti qui con me ad approfondire la tua parola, no? Ad approfondire la tua rivelazione, desiderosi di cercarti, e mi hanno dato questa bella testimonianza. Ecco, chi annuncia dovrebbe molto più spesso ringraziare. Il parroco dovrebbe ringraziare Dio per i suoi fedeli, il catechista per i suoi bambini, ciascuno di noi dovrebbe ringraziare di più Dio per il dono della testimonianza che gli danno i fratelli, che gli danno le sorelle. Quante poche volte noi siamo sempre presi da angosce strane, siamo pochi, mancano i preti, mancano le suore, i credenti diminuiscono, c'è sempre meno gente a messa. L'apostolo non aveva nessuno di questi problemi. Lui ringraziava Dio per quelli che credono, per quelli che testimoniano, per quelli che annunciano, per quelli che vengono ad ascoltare la parola. In tutto il mondo sono tanti, siamo, ci dice l'ultimo dato Istat Vaticano, 1.300.000 su 6-7 miliardi certo di persone, ma siamo 1.300.000 di persone che amano il Signore, che lo cercano, che vivono della sua parola. E allora dobbiamo dire anche grazie a Dio di questa fede che è trasmossa dai, che è trasmessa e vissuta dai fratelli. E allora ecco che proprio per questi fratelli l'Apostolo non soltanto dice grazie, ma prega per loro. Epi ton proseucon, cioè intercedendo incessantemente per i fratelli, la preghiera per gli altri. Quanto preghiamo per i fratelli, quanto preghiamo per gli altri, quanto ricordiamo davvero coloro che sono missionari, coloro che predicano, che evangelizzano, ma anche tutti i fratelli chiamati a testimonianza nella vita quotidiana. Come bello il finale di ogni intervento di Papa Francesco, che dice sempre: e mi raccomando, non dimenticate di pregare per me. Ecco, questa preghiera reciproca, che vedete ha queste radici molto, molto antiche. Rendiamo grazie a Dio sempre a motivo di tutti voi, memoria facendo sulle preghiere di noi, ininterrottamente ricordandovi di voi. Ecco, questa preghiera che ricorda sempre i fratelli a Dio. Preghiera e gratitudine che sgorgano dalla memoria, mnemonentes, la memoria del soggiorno a Tessalonica e del ministero che egli ha svolto. E allora che cosa ricorda Paolo della comunità di Tessalonica? Ricorda le sue tre virtù, le tre virtù teologali. È la prima volta che vediamo sistematizzate le tre virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Attenzione, l'opera della fede, l'opera della fede. Ecco, questa è importante. L'atto di fiducia che accoglie l'amore di Dio non è soltanto una disposizione passiva del soggetto, ma è una reale trasformazione di ciascuno di noi che coinvolge veramente tutta la nostra persona nella relazione con Lui. La fede è un'opera, è veramente non è solo un momento passivo, è qualcosa di attivo, è il nostro cambiare la nostra vita in Cristo, è il nostro diventare come Gesù Cristo, diventare cristiani, cioè altri Gesù Cristo. Esito di questa fede viva è la fatica della carità. Qui Paolo se ne intende, cioè dice il copos, la fatica dell'agape. Paolo sa che amare il prossimo non è sempre rose e fiori, non è sempre rose e fiori. La carità è una fatica, ce ne accorgiamo anche nei nostri rapporti con persone piacevoli, quali possono essere i nostri familiari, i nostri amici, i nostri vicini, ma talvolta facciamo fatica ad accettare certe loro posizioni, ad amarli in certi momenti, a star vicino loro nel momento della malattia o della sofferenza, eccetera, eccetera. Non parliamo se la carità deve estendersi ad altre categorie, la fatica della carità. Siamo nel mese missionario, pensiamo alla fatica dei missionari sparsi nelle foreste amazzoniche, lontani da tutto e da tutti, senza collegamento né di telefono né di internet né di niente, che condividono la vita degli ultimi, dei poveri. Pensiamo alla fatica delle suore, dei laici che vivono in istituzioni, il cottolengo, gli ospedali, le case di riposo, a servizio di malati che non sempre sono piacevoli, perché urlano, perché gridano, perché sporcano, perché perdono le bave, eccetera, eccetera. Pensiamo alla fatica del dialogo interreligioso, pensate, mi viene in mente Padre Dall'Oglio che dà la vita nel suo dialogo con i missionari, con gli islamici, e non sappiamo che fine abbia finito. Pensate alla fatica di chi ogni giorno nei centri d'ascolto, nei centri d'accoglienza, si fa carico dei drammi, anche qui a Torino, di tanti poveri, di tanti emarginati, di tanti esclusi che ti caricano dei loro problemi economici, psicologici, relazionali, e tu devi cercare sempre col sorriso e anche con l'accettazione del proprio limite di portare avanti queste cose. E infine, ecco, l'upomone dell'epis, cioè la pazienza della speranza. Ecco, a volte davvero il credente fa fatica a sperare. Sembra che tutto attorno a noi vada male, che tutto attorno a noi sia negativo, che ci sia il male che trionfa, l'individualismo che trionfa, l'ingiustizia che trionfa, la violenza che trionfa, no? Il credente è colui che in quel momento ha l'ipomone, la pazienza di sperare, cioè di annunciare al mondo: no, questo mondo va verso il bene, questo mondo va verso la resurrezione cosmica, in questo mondo Cristo risorto è primizia. Vi ricordate il termine che abbiamo enfatizzato la volta scorsa? Primizia di una situazione che coinvolgerà non solo tutti gli uomini, ma coinvolgerà tutta la natura, tutto il mondo minerale, minerale, animale e vegetale. Pensate a Romani 8, cioè tutta la creazione. Ecco, il credente è colui che annuncia questa anche con perseveranza, con obbedienza, questa speranza del mondo. E tutto questo è dono dello Spirito di Dio, è dono dello Spirito Santo, perché questa dimensione nuova di fede operosa, di carità anche a volte faticosa e di speranza paziente è possibile perché abbiamo in noi la potenza dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo. Proprio analizzando la predicazione di Papa Francesco sulla vecchiaia, no? Che è un momento duro per tutti, perché vediamo il limite del nostro corpo, perché vediamo il decadimento psicofisico, perché siamo segnati dalle malattie. Vedo come il Papa Francesco conclude sempre dicendo: sarete uomini nuovi nonostante il decadimento psicofisico, sarete eternamente giovani e rinati davvero interiormente se invocherete la potenza dello Spirito Santo. È la potenza dello Spirito di Gesù che trasforma le nostre fragilità, trasforma le nostre debolezze in una dimensione assolutamente nuova. E allora, sei stanco? Prega lo Spirito Santo. Ti senti debole? Prega lo Spirito Santo. Ti senti incapace? Prega lo Spirito Santo. Ti sembra di non rendere più come rendevi prima, di essere assolutamente limitato? Prega lo Spirito Santo, perché quando tu sei debole è là che sei forte, dice Paolo in altri contesti, nella seconda lettera ai Corinti, parlando del logos tustaurou, della parola della croce. Questa croce che è scandalo per i giudei, che è obbrobrio per i pagani, ma che invece per i credenti è luogo della potenza di Dio. Perché non c'è situazione di finitudine, non c'è situazione di miseria, non c'è situazione di povertà che non venga abitata dalla potenza dello Spirito Santo. Dalla potenza dello Spirito Santo. E Paolo arriverà a dire delle cose folli su questo, quando dice: quando io sono oltraggiato, quando io sono debole, quando io sono ammalato, allora sono felice, perché là si dimostra la potenza dello Spirito Santo. Cioè è proprio nelle mie dimensioni di povertà che risalta la potenza di Dio. Ma allora devo chiederlo questo Spirito, devo aprirmi perché questo Spirito inabiti le mie piccolezze, le mie sofferenze, le mie malattie, i miei inferni interiori. Ecco, è per la potenza dello Spirito, ci viene detto qui al versetto 5, che noi siamo trasformati in uomini che hanno questa fede fattuale, è l'opera della fede, che hanno questa carità sempre, anche nella fatica. quando si tratta di avere una carità che tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, tutto scusa, secondo la mirabile pagina di 1 Corinti 13, e questa speranza paziente, certa in ogni circostanza. Versetti 6-8.
E voi siete diventati imitatori nostri del Signore, avete accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione, così da diventare modello a tutti i credenti che sono nella Macedonia e nella Acaia. Infatti la parola del Signore riecheggia per mezzo vostro non soltanto in Macedonia e nella Acaia, ma la fama della vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, di modo che non abbiamo più bisogno di parlarne.
Allora, il riscontro dell'accoglienza autentica della parola da parte dei tessalonicesi è duplice. Da un lato, essi sono diventati mimetai, cioè imitatori dell'Apostolo e dei suoi contestimoni. Dall'altro, hanno addirittura suscitato l'imitazione di altri, divenendo typos, modello, per tutta la Macedonia. Quindi, accogliendo la predicazione di Paolo, la comunità di Tessalonica ha consentito al Logos du Kyriou, cioè alla parola del Signore, di continuare a risuonare non solo in Macedonia ed Acaia, ma en pantitopo, cioè in ogni luogo. Allora qui c'è subito una cosa importante da dire. Essere cristiani significa essere missionari. Significa essere missionari. Io lo dicevo già ben prima del sinodo dell'Amazzonia, sarà 20 anni che predico questo, avendolo capito proprio in Brasile dalla riflessione in foresta con i missionari, soprattutto con padre Sabatini. Il battesimo non è per la salvezza. Il battesimo non è per la salvezza. Perché? Perché Dio salva anche quelli che non sono battezzati. Ci mancherebbe ancora, tre quarti del mondo non ha mai conosciuto parlare, non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, vanno tutti all'inferno. Padre Sabatini, nel famoso libro L'incontro, che verrà presentato, vi invito già, dal suo autore, il 14 novembre in via Gorizia 161 presso l'operazione Mato Grosso, l'autore è padre Corrado Dal Monego, missionario tra gli Yanomami. Padre Sabatini diceva: e l'umanità che non conosce Cristo dovrebbe andare all'inferno per colpa nostra che non gli annunciamo? Perché il problema è quello, noi non siamo missionari, non annunciamo il Vangelo, dovremmo andare tutti all'inferno per colpa nostra, al massimo Dio dovrebbe andare all'inferno, noi non gli altri. Ma d'altra parte, lo sapete, già nella lettera ai Romani, al capitolo 2, Paolo dice con chiarezza che si va nel regno dei cieli se si vive secondo coscienza, anche se non si conosce Gesù Cristo. Quindi la salvezza è per tutti gli uomini, la salvezza è per tutte le genti. È la vecchia tradizione della Chiesa, non è che ha inventato il sinodo su Amazzonia, quando si diceva che i credenti, che esiste un battesimo di acqua ed esiste un battesimo di desiderio, o battesimo, che esiste un battesimo esplicito, quello sacramentale, ed esiste un battesimo implicito, cioè tanta gente non conosce Cristo, ma se lo conoscesse vi aderirebbe, e poiché vive secondo coscienza è salva. E allora perché il Signore ha chiamato me, ha chiamato te ad essere cristiani oggi? Per essere missionari. Cioè il battesimo è il sacramento che ti abilita a portare l'Evangelo a tutte le genti. Ecco perché già nel Concilio Ecumenico Vaticano II l'intero decreto, il decreto ad gentes, ricordava che la Chiesa, quando prende coscienza di sé, diventa per sua natura missionaria. Cioè essere chiesa uguale essere missionario, essere cristiano uguale essere missionario, essere battezzato uguale essere missionario. La missione non è un qualche cosa, una parte della nostra vita, o delle nostre comunità. C'è il gruppo liturgico, c'è il gruppo caritativo, c'è il gruppo catechetico, c'è il coro, e invece, e poi c'è anche il gruppo missionario. No, la missione investe tutto. tutta quanta la vita della comunità. La missione deve investire la catechesi, deve investire la liturgia, deve investire la carità, perché noi siamo missionari, siamo fatti per portare la gioiosa novella a tutte le genti. E qui Tessalonici, questa dinamica è chiarissima in questa prima comunità. Cari tessalonicesi, rendo grazie a Dio per voi che, come avete ricevuto la fede, l'avete propagata immediatamente in tutta la Macedonia, in tutta la Caia, anzi in ogni luogo. Wow! Una comunità appena fondata che ha talmente capito questa dimensione che immediatamente ha evangelizzato tutta la Macedonia, tutta la Caia e addirittura ogni luogo. Questi hanno davvero capito che cos'è la fede. Nello stesso tempo Paolo sottolinea una dimensione. Questo essere missionari non è tanto con l'annunciare delle cose, ma col diventare modello, col diventare modello, tipoi, cioè col diventare esempio. La vera predicazione è una condotta esemplare, la vera predicazione è un vissuto che incarna ciò che annuncia. La vera predicazione è che il cristiano è l'uomo, dicevamo prima, che non teme la morte, che è sereno anche nella sofferenza, anche nella prova, che non perde mai la sua pace di fondo anche nelle difficoltà e nelle persecuzioni, come testimonia la vita di Paolo. E allora gli imitatori di Paolo divengono anch'essi modello per gli altri. Ed è la loro esistenza evangelica, è la loro vita bella che diventa annuncio della novella bella, dell'annuncio bello, dell'Evangelo, anche senza bisogno di parole. Charles de Foucault diceva: il Vangelo va gridato con la vita. E Papa Francesco ultimamente ha ricordato negli ultimi 3 mesi almeno 3 volte una frase del suo omonimo San Francesco d'Assisi, che dice che bisogna evangelizzare con la vita e qualche volta anche con le parole. È bellissima questa frase, bisogna evangelizzare con la vita e qualche volta anche con le parole. Il credente è colui che con la sua vita bella, serena, piena, capace di bellezza, capace di sorriso, capace di speranza anche nel dolore, anche nella sofferenza, perché siamo sempre nel famoso non ancora, è colui che annuncia così l'Evangelo. E allora ecco che l'accoglienza della parola è questa gioia dello Spirito Santo pur in mezzo alle tribolazioni. Il credente è colui che anche nella tribolazione non perde questa gioia, perché si sa amato da Dio, perché si sa accompagnato da Dio, perché sa che Dio è fedele, perché sa che Cristo ha già vinto la morte. Versetti 9-10.
Sono loro infatti a parlare di noi, dicendo come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli, per servire al Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che ci libera dall'ira venutura.
Allora attenzione, questi versetti 9-10 contengono prima di tutto una grande quantità di parole non paoline, di formule non paoline, che derivano invece dalla tradizione giudaico-ellenistica, affini quasi alla Bibbia dei 70. Secondo, questo passo è in poesia, è un'unità ritmica, è un'unità ritmica. Non so se le vostre Bibbie mettono questi versetti 9-10 come dei versi, come dei versi poetici da un punto di vista grafico. Ma questo brano, come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira che viene, è probabilmente un inno battesimale che accoglieva nella comunità i nuovi convertiti. In ogni caso è una specie di sommario della missione giudeo-cristiana presso i pagani. Qualcuno l'ha chiamato una formula cherigmatica, cioè che raduna il cherigma, che condensa l'annuncio per eccellenza. E allora Prima Tessalonicesi 1:9-10 presenta l'essenza della fede. E qual è l'essenza della fede? Tre movimenti: il monoteismo, la cristologia, l'escatologia. Monoteismo, Epestrefate proston teon apoto idolon duleuen teozontikai aleteu. Allora, la missione cristiana chiedeva, come quella giudaica, di abbandonare gli idoli e credere e servire Dio vivo e vero. Allora ecco, il monoteismo, avere solo Dio nella testa, nel cuore, nella vita. Dio è il nostro assoluto, liberarci dagli altri idoli di questo mondo. Quanti idoli abbiamo che ci distraggono spesso da Dio? Il lavoro, le preoccupazioni, gli hobby, la ricerca del piacere. Ecco, quante cose riempiono la nostra vita. Ecco, il credente è colui che invece si allontana da tutti gli idoli di questo mondo, da tutti gli idoli di questo mondo, e ha dentro soltanto il Dio vivo e vero. Sono due qualità che mancano agli idoli. Gli idoli non esistono, sono morti, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno mani e non toccano, dicevano i salmi, no? Hanno piedi e non camminano. Solo Dio è il vero Dio, È il vero Dio, vivo e vero. Secondo, l'escatologia, cioè Caian Menein ton ion eutu et un uranon, cioè aspettare dai cieli il Figlio suo, aspettare dai cieli il Figlio suo, l'attesa, questo Figlio suo che è uomenon liberante, già ora, è un participio presente. Noi viviamo nell'attesa di Gesù risorto, che già ora ci libera completamente, ci libera, e che nella sua venuta ultima, al momento della nostra morte, ci libererà completamente, da questa collera che poi vedremo che cos'è. E terzo, la cristologia, il quale è risorto dai morti. Ecco, Cristo risorto dai morti è la sorgente della vita divina, è la sorgente della salvezza. Allora, un solo Dio, l'attesa che si compia questa liberazione che c'è già stata, che è già cominciata una volta per tutte e che avviene soltanto in Gesù Cristo risorto dai morti. Diciamo qualche cosa di questa famosa ira di Dio, perché è un termine che da noi ha delle assonanze assolutamente diverse di quella che avevano, per esempio, per gli ebrei. Ecco, versetto 10, sto guardando il testo greco. Ruomenon ilmas ecten orges, quella veniente, orges. Allora, la parola orges, voi capite chiaramente che in italiano dà origine a orgia, orges. Noi la traduciamo ira, ma in realtà è l'orgia. Cioè, che cosa vuol dire questo? Che Dio, di fronte al male del mondo, soffre da morire, diventa matto, potremmo dire. Signore, perdona. Perde il bene dell'intelletto, cioè il Signore di fronte al male prova una sofferenza enorme, enorme, enorme. Già nell'Antico Testamento, quando si parlava di ira di Dio, si esprimeva la reazione del Dio Santo a tutto ciò che attenta alla perfezione morale. C'era un modo per esprimere in linguaggio umano la radicale opposizione al male. Non era quindi un'esplosione del cattivo umore di Dio, quasi che Dio fosse arbitrario e capriccioso. E allora capite, per esempio, il Salmo 2, che Dio non si sdegni e voi perdiate la vita, improvvisa divampa la sua ira, beato in cui chi in lui si rifugia. Michea 5, con ira e furore farò vendetta delle genti che non hanno voluto obbedire. Ma il tema è sempre questo, la famosa teologia delle due vie, che vi ho detto tante di quelle volte che ormai non ne potete più. Chi sta dalla parte di Dio, che è la vita, avrà la vita e avrà la felicità. Chi si allontana da Lui va verso destini di morte e di inferno. E Dio soffre di questa situazione. Dio non è uno indifferente a questa situazione. Dio davvero, quando vede il suo amato che si allontana e va verso destini di morte, ne soffre. E quindi io, più che ira di Dio, direi la sofferenza di Dio, lo stress che Dio prova nel vedere il suo amato che va verso destini di morte. E allora ecco che questa visione, no, dell'ira di Dio non è che viene tante volte ripresa. Per esempio Paolo parla 21 volte di ira di Dio su un totale di 36 del Nuovo Testamento. Serve a sottolineare l'intervento salvifico di Cristo, perché Dio soffre talmente nel vedere il suo amato andare verso dimensioni di morte, che allora cosa fa? Che si spoglia della sua divinità, che si incarna in una persona umana, Gesù Cristo, per davvero salvare, proteggere, far tornare nella via della felicità coloro che erano nella via di perdizione. E allora vedete, il primo capitolo della lettera coglie in modo sintetico l'essenza della vita cristiana. Prima abbiamo l'accoglienza della parola. Dall'accoglienza della parola nascono le virtù teologali, fede, speranza, carità. Terzo, nell'attesa della venuta del Signore, che riempie di ottimismo già la nostra vita e ci prepara al futuro. Leggiamo i versetti successivi del capitolo 2.
Voi stessi, infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata vana. Ma dopo aver prima sofferto e subito il sgraggio a Filippi, come ben sapete, abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna. Ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo pronunziato parole di adulazione, come sapete, né avuto pensieri di cupidigia, Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre tutte e una delle poche creature. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio, lavorando notte e giorno per non essere spento da alcuno di voi, vi abbiamo annunziato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio stesso è testimone, come è santo, giusto, irreprensibile il nostro comportamento verso di voi credenti. E sapete anche che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Gesù Cristo che sono nella Giudea, perché avete sofferto anche voi da parte dei vostri connazionali come loro da parte dei giudei, quali hanno perfino messo a morte il Signore Gesù e i profeti e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendo a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. In tal modo essi colmano la misura dei loro peccati, ma ormai l'ira è arrivata al colmo sul loro.
Allora, cominciamo dal fondo, perché questi versetti 14-16 probabilmente non sono paolini. Ormai tutti gli esegeti dicono sono una interpolazione, perché sono di un antisemitismo, di un antigiudaismo che fanno veramente paura. E chi, come molti di voi, aveva fatto il corso sulla lettera ai Romani, si ricorda che Romani 9, 10 e 11, Paolo dedica 3 capitoli ad esaltare Israele e a dire come Israele è l'olivo buono che sostiene noi olivastri innestati, noi olivastri bastardi innestati nell'olivo buono che è Israele. E quindi guai a giudicare Israele, e quindi venerazione per Israele, e quindi riconoscenza per Israele, e quindi ricordare che quando Israele sarà convertito solo allora ci sarà la fine dei tempi, ma sicuramente Israele si convertirà, perché la parola del Signore non torna mai indietro senza produrre frutto e le promesse di Dio sono irrevocabili. Vi ricordate? Non sto a ridirvi queste cose. Allora, perché si può dire questo? Perché ha una quantità enorme di espressioni non paoline e di motivi antigiudaici di cui Paolo non si serve mai. Qui i giudei, vedete, sono oggetto di una serie di accuse: hanno ucciso Gesù e i suoi profeti, hanno perseguitato gli apostoli, non piacciono a Dio, sono nemici di tutta l'umanità, vogliono impedire che i pagani siano salvati, e vengono abbinati due motivi. Il primo è il concetto deuteronomistico della storia, che si incontra solo qui in Paolo, ma che si ritrova per esempio nella fonte Q di Luca, in cui si dice che Israele ha sempre assassinato i profeti. Tutti i profeti sono finiti male, e allora anche Gesù, l'ultimo e più grande dei profeti, dovrà essere ucciso, perché la logica di Israele è quella di respingere i profeti. Il secondo motivo è quello dell'antisemitismo delle élite illuminate romane, che rinfacciavano ai giudei il loro particolarismo e il loro settarismo e li definivano odium humani generis, cioè hanno in odio il genere umano. Sono luoghi comuni che probabilmente qualcuno ha infiltrato all'interno di questa lettera, no? Per il solo fatto che una parte dei giudei si era convertita ed era diventata, insieme al gruppo che proveniva dal paganesimo, la prima comunità di Tessalonica, un'altra si era opposta e l'aveva costretto alla fuga. Ma proprio la differenza teologica di questi versetti, la differenza di termini, di espressioni non paoline, ci fa dire con molta pace che probabilmente questi versetti sono una interpolazione posteriore, cioè che a un certo momento qualche redattore li ha infilati dentro. Ma veniamo invece ai due temi veramente belli che vengono trattati da questo secondo capitolo. Il primo è questo, cioè Paolo dice come egli è stato missionario. quali sono state le caratteristiche del suo apostolato. E questo, guardate, è un esempio per tutti noi, per tutti noi nelle nostre attività pastorali, non solo per chi ha impegni come prete, come suora, come laico che predica, come catechista, ma anche come educatori, educatori nella scuola, educatori nella famiglia, educatori dei figli, educatori dei nipoti, educatori degli amici. Paolo dice chiaramente: io ho predicato senza mai menzogna, non ho mai detto delle bugie, non ho mai avuto delle intenzioni disoneste, non ho mai avuto inganno, non ho mai cercato di piacere agli uomini ma soltanto a Dio, non ho mai ricercato adulazione, il successo, le folle, non ho mai cercato interessi economici, la cupidigia, non ho mai cercato la gloria umana. E vedete che bello, è il programma di ogni educatore, è il programma che dovrebbe essere di ogni politico, che dovrebbe essere di ogni vescovo. Il Papa, quando nomina i vescovi e i cardinali, fa sempre dei mazzi così, proprio su questi punti, vi ricordate? Guai ad avere disoneste intenzioni, guai a cercare di piacere agli uomini, guai a cercare l'adulazione in questo mondo. Avete saputo che c'è stato il nuovo patto delle catacombe da parte dei padri sinodali. Voi sapete che durante il concilio ci fu un famoso patto delle catacombe, cioè tutta una serie di vescovi che all'inizio erano un'ottantina, che andavano da Sant'Eldecamara, che è stato fatto santo, fino a Monsignor Bettazzi, tuttora vivente, 96enne, i quali fecero questo giuramento nelle catacombe di Santa Domitilla di essere schierati per una chiesa povera e per i poveri, e tra le varie cose promisero di non farsi più chiamare eminenza, eccellenza. E voi sapete che Pellegrino si faceva chiamare padre Pellegrino, rifiutava questi titoli onorifici, adulatori. Adesso 500 vescovi hanno rifirmato un patto in 12 punti molto bello, che riprende questo antico patto dei tempi del concilio e lo aggiorna per una chiesa scalza, per una chiesa samaritana, per una chiesa povera e con i poveri, per una chiesa che rifiuti l'adulazione, che rifiuti la cupidigia, gli interessi umani, che rifiuti la gloria umana. E allora ecco le due dimensioni. Paolo dice: io ho predicato tra voi con parresia. Questa è una parola che dobbiamo infilarci nella testa, no? Perché è una parola importantissima nella teologia paolina. Nella polis greca la parresia indicava il diritto alla libertà di dire pubblicamente la propria opinione senza timore di censure, quindi una predicazione libera, senza, coraggiosa, franca, aperta. Nel contesto tessalonicese si caratterizza a un triplice livello, parrestizates entheo emon, cioè annunciare francamente nel nostro Dio, quindi una libertà che Dio concede e preserva, una libertà che anzi Dio stesso, la parresia, cioè questo annuncio franco, è nel nostro Dio, è suo dono, è tipico del cristiano. Secondo, è una libertà dagli uomini, è una libertà nei confronti degli uomini, è una libertà per gli uomini. Cioè il credente annuncia nella libertà di Dio, ma anche libero dai condizionamenti umani, e lo fa soltanto per il bene degli ascoltatori. E infine è una libertà dell'uomo da se stesso, dal suo io, con tutti i condizionamenti. Cioè l'annunciatore dovrebbe fare prima tutto un lavorio interiore per purificarsi, per presentare agli ascoltatori non se stesso, ma soltanto l'Evangelo di Dio, ma soltanto la parola del Signore. E allora le sofferenze e i maltrattamenti che Paolo ha avuto prima a Filippi e poi a Tessalonica e poi a Berea non solo non hanno tolto all'apostolo questa libertà, ma lo hanno ancora purificato purificato, Dio lo ha provato, versetto 4, Dokimazein, attraverso quelle fatiche, opposizioni, per purificarsi, per essere sempre più libero, trasparente nell'annuncio del Signore. Ecco, se volete quindi la prima parte del racconto della missione paolina è una parte negativa, quello che non è stato di male. La seconda parte è una parte positiva, perché questa parresia, Paolo a un certo momento la esemplifica con due espressioni meravigliose. Primo, versetto 7, si è fatto nepios, si è fatto bambino, si è fatto bambino. Il termine è proprio questo, versetto 7. Alla echedemeden nepioi en meso umon, ma divenimmo bambini in mezzo a voi. Ecco, l'apostolo è colui che si spoglia totalmente della sua personalità e diventa piccolo, diventa fratello, diventa addirittura bambino, persona semplice, per far trasparire soltanto la bontà di Dio. Qui guardate che c'è un sacco di applicazione nella nostra vita di relazione, Se noi vogliamo essere cristiani autentici ed annunciare bene l'Evangelo agli altri, con la nostra vita e con la nostra parola, dobbiamo presentarci con purezza interiore, con semplicità, dobbiamo farci bambini. E poi Paolo va ancora avanti e dice: non soltanto mi sono fatto bambino, ma mi sono fatto di tutti voi mamma e papà. Proprio bello questo, mamma e papà. E notate bene il termine che Paolo usa per dire che è diventato mamma, è trofos, che sarebbe nutrice. Os e an trofos talen ta eutes, come se una nutrice riscaldasse i di lei stessa figli. Quindi Paolo dice: io mi sono fatto per voi come un bambino, anzi sono diventato una mamma che vi ha nutriti con la mia testimonianza, con la mia parola, con il mio spendere la mia vita per voi. Ma sono diventato anche un papà. E la funzione paterna è espressa attraverso questi tre vocaboli: paracaleo, vi ho esortati, come deve fare un padre, paramutumeo, incoraggiare, vi ho incoraggiati, come deve fare un padre, martireo, ho testimoniato. La parola martireo, capite, evoca subito un martirio con la mia vita, come deve fare un padre. E allora ecco, quando noi viviamo la nostra dimensione missionaria, che è annunciare la nostra fede non soltanto in ambiti di predicazione, non soltanto in ambiti ufficiali, ma nella nostra vita quotidiana, noi dobbiamo farci bambini, svuotarci del nostro io, farci piccoli, essere fratelli e sorelle di tutti, senza presunzione, ma annunciando quindi con parresia, con libertà l'Evangelo, diventando per gli altri come delle madri, perché li nutriamo con la parola e con la nostra vita, e come dei padri, perché li esortiamo, li incoraggiamo e diamo loro testimonianza. E allora ecco, la paternità e la maternità spirituale sono dunque funzioni di custodia e di accompagnamento in relazione al percorso interiore della parola accolta dai credenti. E colui che predica la parola di Dio testimoniando la propria fede è progressivamente indotto ad offrire anche la sua vita, come fa una mamma che dà se stessa ai figli, come fa un papà che si martirizza per i figli. E allora donare la vita per le persone generate dalla parola che si annuncia implica davvero in sé questa dimensione della maternità e della paternità spirituale. È un testo molto ricco, dobbiamo macinarlo, dobbiamo metabolizzarlo, dobbiamo farlo nostro. Ma vedete quale ricchezza c'è in questo annuncio. Una comunità chiamata alla fede diventa immediatamente una comunità missionaria. E questa missione non è ricerca del potere, della durazione umana, del successo, della grandeur, ma questa missione è diventare piccoli, è spogliarsi per gli altri, è dare la vita per gli altri, come fa una mamma che dà la vita per il figlio nutrendolo di tutto se stesso, come fa un padre che addirittura diventa martire per dare ai figli la parola. Vi ripeto, questo non vale solo per la Chiesa come tale, non vale solo per quelli che nella Chiesa hanno ministeri di annuncio, vale per la vita di ciascuno di noi. Se ciascuno di noi vuole essere un credente, un innamorato di Cristo, deve farsi piccolo verso i fratelli, deve vivere continuamente verso gli altri questa maternità, questa paternità spirituale che è proprio dare la vita per i fratelli. E Gesù lo aveva detto, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i fratelli. Ecco che Paolo, già qui nel secondo capitolo, traccia quella che è la via che dobbiamo seguire anche noi per essere discepoli di quel Signore che si è svuotato della sua divinità e che ha dato la vita per tutti noi. Qualche domanda, qualche osservazione?